il professor David Frato, rabbino capo della comunità israelitica di Roma, vi parla in occasione della Pasqua ebraica, che avrà inizio questa sera con una solenne cerimonia in tutte le sinagoghe del mondo.
La parola Pasqua è divenuta ormai parola magica. Essa dà all'animo nostro un senso di risveglio, di rinascita, legata come è all'inizio della primavera. Ci spinge a riconciliarci con la vita, quasi a invitarci a sperare in lei, a dimenticare il torbido inverno che ormai abbiamo lasciato dietro le nostre spalle. Prima ancora che simboleggiasse la resurrezione, Pasqua significò per il popolo ebreo l'affermazione al diritto di libertà di vita nazionale, perché tutti i popoli della terra fossero spinti alla stessa aspirazione. Pasqua, secondo la concezione ebraica, si identifica col sublime concetto di libertà, di risposta dal gioco della schiavitù di qualunque genere, schiavitù della prepotenza e della tirannia, come quella delle passioni interiori. Schiavo e paria era il popolo ebreo da oltre 400 anni nella valle del Nilo, sotto l'accusa di un delitto la cui responsabilità doveva ricercarsi nella purezza dei suoi costumi, nell'osservanza di una disciplina di vita che i patriarchi avevano saputo così bene immettere e tramandare ai figli e ai lontani pronipoti, disciplina così stridentemente contrastante con la sfacciata lussuria e con l'oscenità dell'impura vita egiziana. Il faraone dei nostri tempi, il Satana di Berlino, accusò gli ebrei di corrompere la letteratura nazionale, l'anima del suo popolo con la loro scienza, di aspirare alle alte cariche dello Stato, di sconquartare l'ordine sociale, la loro religione e la loro filosofia, di deturpare il tipo etnico della razza, tutte accuse queste sconosciute ai faraoni, provate del secolo d'oggi, la finestra del progresso dell'oggi. L'accusa era una sola, il timore della prevalenza numerica di un popolo che pure si era acquistato tante benemerenze in virtù del genio di Giuseppe Sognatore. Prevalenza numerica di un popolo sano che non poteva prestarsi e adattarsi alla immoralità dominante nei costumi. Quindi schiavitù la più dura, la più sfibrante, col programma di ridurre le forze vitali di quel popolo alla minima espressione, a quanto bastasse cioè per costruire piramidi e città fortificate. Schiavitù, se anche non conobbe le raffinatezze di marca teutonica, che mieterono in questi ultimi 8 anni, diciamo 8 anni, 6 milioni, diciamo 6 milioni di nostri fratelli, andò dai lavori forzati all'infanticidio di Stato. Ebbene, da questa servitù e da questa oppressione scaturì il popolo di Israele, il popolo, perché Israele era già apparso all'orizzonte dell'antica terra promessa. Questa risposta, la fuga di un popolo intero che va in cerca di libertà, avvenne in un lontano plenilunio di primavera oltre 3000 anni or sono, e se oggi ancora, dopo un periodo di tempo così leggendario, gli ebrei continuano fedelmente a ricordare nelle loro sinagoghe e nelle loro case la santità della famiglia, questa ricorrenza, segno è che l'avvenimento deve aver avuto una solenne importanza nella sua storia, nella sua vita, legata come è alla vita e alla storia dell'umanità, dopo che dai suoi lunghi sono uscite altre 2 civiltà che hanno tolto dagli occhi dei pagani il velo dell'oscurità. Molti popoli antichi hanno tentato inutilmente di porre alla base della loro civiltà l'eterno principio di libertà, ma nessun altro popolo ha dato una così clamorosa prova di volontà nell'acquisto della propria libertà, tutto affrontando, pur di lasciar dietro le sue spalle, persino il ricordo della schiavitù. E tutto questo, senza versare neppure una goccia del sangue nemico, senza ferita e senza offesa alcuna, senza rapine e, aggiungono i maestri di Israele, senza odio e senza rancore, anzi, compiangendo le vittime del Mar Rosso come quelle dell'ignoranza egiziana. Se non che, pesa, la Pasqua ebraica non vuole essere soltanto l'inno alla libertà che gli ebrei devono cantare una volta ogni anno per 8 giorni nei loro templi e nelle loro case. Essa vuole essere pure la glorificazione della purezza e dell'amore, elementi necessari e incondizionati per la conquista della libertà. Questo canto di gloria gli ebrei lo hanno cantato, e malgrado tutto e tutti continuano a cantarlo sotto tutti i cieli, sotto tutti i meridiani e sotto tutti i paralleli. Lo cantarono persino in Germania sotto i colpi di Satana, come lo avevano cantato sotto quelli di Fortunata. E appunto perché ebbero il coraggio e l'audacia di cantarlo sotto quei colpi, lo cantano ancora oggi, perché le note di un inno alla libertà guidano i secoli, squarciano le onde e si librano nei cieli per rintronare nelle orecchie sorde. E così è e così sarà sempre. Quando Israele canta questo inno, è l'araldo della libertà. Essa significa etimologicamente oltrepassare. È il passaggio dalla schiavitù che è morte alla libertà che è vita. Le argine di cui ci nutriamo in luogo del pane lievitato non ricordano soltanto il pane dell'afflizione di cui si nutrivano i nostri padri in Egitto, secondo che si afferma nella cena pasquale. Ciò vuole insegnarci a togliere dai nostri cuori il lievito dell'odio e del rancore, così come lo abbiamo eliminato dal pane, alla base della nostra nutrizione, questo fermento deve scomparire anche dallo spirito. Pieni di odio e di rancore, pieni di orgoglio nazionale avrebbero dovuto sentirsi i nostri progenitori, quelli di cui noi siamo illegittimi e al tempo stesso responsabili discendenti, allorquando lasciarono dietro le loro spalle le tiranni e il muro per avviarsi verso il Sinai. E invece, per uno di quei singolari atteggiamenti dello spirito ebraico, che trae motivo di dolcezza e di amore da un avvenimento che nella storia di tutti i popoli sono fatti per suscitare spinti di odio, invece, alla liberazione egiziana, il pensiero ebraico trae una illazione di umanità, un senso di fraternità, di amore, che sorpassa il limite dei rapporti tra uomo e uomo per abbracciare i rapporti tra i popoli. Infatti, la legge del Sinai promulgata quasi all'indomani della liberazione insegnò: lo straniero che abiterà insieme con voi dovrà essere considerato come uno dei vostri. Ricordatevi che siete stati stranieri in Egitto. Questo vi comanda l'Eterno vostro Dio. E come se non fosse sufficiente questa, ben altre e ancor più inattese disposizioni trae la legge del Sinai dalla schiavitù egiziana, che danno il tono alla Pasqua ebraica. Questa, ad esempio, che si legge come l'altra nel terzo libro del Pentateuco al capitolo 25. Se un tuo fratello impoverisse e le sue forze venissero meno, mentre si trova presso di te, tu lo sosterrai, sia egli straniero o no, in modo che possa vivere presso di te. Ricordati che fossi liberato dalla schiavitù egiziana. E si potrebbe continuare ancora nella serie delle citazioni bibliche e post-bibliche, specie cogliendo molti profumati fiori la tanto accorto distrattata letteratura farisaica, per ricordare con questa celebrazione a tutti i popoli che se gli ebrei sono stati redenti dalla schiavitù egiziana, non è perché nel mondo ci fosse un altro popolo di violenti, di malfattori e di conquistatori, e perché ci fossero altri schiavi. No, soltanto perché ogni popolo, come il loro, deve essere padrone di se stesso, responsabile di se stesso, acquistando la propria indipendenza morale, spirituale e economica. A coloro che hanno conosciute le lacerazioni della carne e dello spirito, che sanno che cosa voglia dire aver portato le catene ai piedi, la legge di Mosè impone il trattamento più umano verso il nemico, appunto perché lo dominò e gli negò quei diritti umani per il cui diniego egli conobbe tante sofferenze. Come appare futile e infondata, alla luce di queste sublimi disposizioni, l'accusa della legge del Signore. Quando una civiltà ha per la prima infuso nell'animo delle creature sentimenti di questo genere in occasione di un avvenimento nazionale che avrebbe dovuto naturalmente sfociare nell'odio, ha bene il diritto di affrontare i secoli. La celebrazione della Pasqua ebraica, oltre che nei suoi riti millenari, oltre che nella proibizione del fermento, oltre che nelle solenne riunioni sinagogali, culmina in quella cena domestica pasquale, ormai famosa, che si chiama il Seder, e che si celebra in ogni famiglia ebraica ancora fedele alle tradizioni. Allora, la casa di ogni ebreo diventa un tempio, l'altare è la mensa, il sacerdote è il capo della famiglia, i leviti i bambini, mentre in alto si leva il canto dei commensali che inneggiano la libertà, alla purezza, all'amore fra gli uomini e fra i popoli. Il sacerdote della casa tempio inizia il suo dire con l'antichissima formula. Questo è il pane dell'afflizione di cui si nutrirono i nostri padri in Egitto. Chiunque ha fame venga e si chieda alla nostra mensa. Chiunque voglia celebrare la Pasqua con noi si accomodi pure. Quest'anno siamo qui schiavi, l'anno prossimo nella terra di Israele. Quest'anno siamo qui schiavi, l'anno prossimo nella terra di Israele libero. Chiunque, sia ebreo o non ebreo, venga e si accomodi alla nostra mente, entri nella nostra casa per imparare a conoscerci, per sapere chi siamo, che cosa vogliamo, che cosa rappresentiamo. Chiunque lo voglia, venga a celebrare la Pasqua con noi, celebrazione che non ha misteriosi segreti, e affermi insieme con noi i simboli di questa Pasqua della libertà, della purezza, dell'amore. Noi siamo ancora qui schiavi delle nostre idolatrie, delle nostre false ideologie, delle nostre passioni. Auguriamoci di liberarci al più presto da questa schiavitù e di salire nell'atmosfera di Eretz Israel, della santità di Gerusalemme, madre di tutte le religioni, di tutte le fedi, simbolo di libertà, di santità e di amore, e così sia.
Il professor David Zitzato, rabbino capo della comunità israelita di Roma, gli ha parlato in occasione della Pasqua ebraica, che avrà inizio questa sera con una solenne cerimonia in tutte le sinagoghe del mondo.